Mi assa, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno, buongiorno a tutti per questa mia ultima puntata in diretta di Due di Denari per il 2023. Abbiamo recuperato, Marco Lombardo ha recuperato questo Chuck Berry con una canzone natalizia, diciamo così, sui generis, ma bene così, Marco, abbiamo evitato magari qualche cosa di molto sentito, di molto più sentito. Vedo che anche Pietro Lacorte di là dal vetro, indefesso, sempre presente e vigile, approva la scelta musicale. Allora, andiamo con un po' di notizie. Oggi parleremo di viaggi, perché le vacanze natalizie per molti sono sinonimo anche di viaggi anche in paesi lontani. Vediamo come sta andando. Abbiamo ricominciato a viaggiare, quindi vediamo anche cosa succede per la spesa dei viaggi. E poi, a proposito di spesa, i regali dell'ultimo minuto, le spese dell'ultimo minuto. E tra l'altro oggi diciamo gli acquisti coincidono con questo sciopero per quanto riguarda commercio e ristorazione, quindi avremo ospite il vicepresidente nazionale di Confesercenti, sentiremo quanto le posizioni tra i sindacati e i datori sono vicine o lontane nella ultima parte della nostra trasmissione di oggi. Nico Gronchi, vicepresidente nazionale. Invece di viaggi ci parlerà Pier Ezzaia, il presidente di Astoi Confindustria Viaggi. Ma prima di tutto questo vi do qualche notizia sparsa su consumi natalizi e non solo. La prima non è quella della Consob, su cui torneremo tra poco naturalmente nel nostro giornale radio del risparmio, ma riguarda invece la shrinkflation o sgrammatura, cioè questo fenomeno per cui il prodotto si riduce, il prodotto tende a ridursi nella confezione. E questo è quello che, come dire, sta succedendo secondo quello che segnala ad esempio la Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona al panettone. Il panettone tradizionalmente dovrebbe essere venduto con delle grammature da chilo o da 750 grammi o da mezzo chilo, ma segnala appunto Unione Consumatori, attenzione, perché in alcune confezioni si trovano dei panettoni da 850 grammi, da 900 grammi. Il problema non è tanto che il peso si riduca, ma è che il prezzo magari rischia di essere quello dell'anno prima e quindi o addirittura aumentato, e quindi il consumatore non se ne accorge ma compra qualcosa meno. Si chiama appunto shrinkflation, cioè un'inflazione da restringimento. C'è la parola italiana sgrammatura, quindi possiamo anche usare quella lì. Se si ridimensiona appunto il peso del prodotto, nascondendo così in realtà quello che è un aumento di prezzo. Tra l'altro l'Unione Consumatori, non so se alcuni di voi l'hanno notato, segnala anche il tema della overpackaging, anche qui parola inglese che sta a dire che la confezione è abbondante, un po' tanto abbondante, perché così uno pensa di avere comprato di più, ma in realtà poi il prodotto in sé per sé non è così abbondante come lascerebbe intendere la confezione. Insomma, sono delle tecniche per di vendita o anche di per non far percepire l'aumento di prezzo che vengono adottate, e pare che appunto una di queste, la sgrammatura, si sia concentrata quest'anno sul panettone. Vi è successo? Oppure volete invece parlarci dei viaggi, volete parlarci degli acquisti dell'ultimo minuto? Potete usare i soliti numeri 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Rosi sempre al centralino, gentilissima e garbatissima e pazientissima, anche dobbiamo dirlo. Oppure c'è la possibilità di mandare messaggi SMS, messaggi WhatsApp 349 238 6666. Qualcuno dice: io ho trovato addirittura il determinato detergente per la doccia che era annacquato. Questo mi sembra un meccanismo di sgrammatura particolare, cioè dice annacquato, dice questo ascoltatore, nel senso che era molto più liquido. E continuate a scriverci, allora 349-238-6666. Noi vi diamo qualche altra indicazione, i giornali, le agenzie sono pieni, le televisioni, di indicazioni su quanto spenderemo e se spenderemo a Natale. Pesco così veramente una antologia. Ad esempio Coldiretti ci dice che a tavola torneremo a spendere, un aumento del 10% della spesa, e questa volta il panettone e la sua sgrammatura non c'entrano, 115 euro in più a famiglia, più 10%. Dopo tre anni in cui, dice sempre l'indagine Coldiretti XE, che è proprio intitolata Il Natale sulle tavole degli italiani, il tre anni di ristrettezze, diciamo di contenimento della spesa, invece quest'anno si torna a spendere più volentieri. Gli italiani delle isole, secondo questa rilevazione Coldiretti, sarebbero i più spendaccioni, 148 euro a famiglia. Poi il sud, il nord-ovest, e più giù nella classifica il centro, i più parchi, i più sobri, i più moderati, i residenti del nord-est, secondo la rilevazione, 99 euro per famiglia. Poi gli italiani quanto spenderanno per questo a Natale del 2023, lo ha calcolato, lo ha stimato Altro Consumo, pensano di spendere 217 euro per i regali di Natale, la cui ricerca peraltro, dice sempre Altro Consumo, è fonte di stress per uno su un italiano su tre, per uno di noi su tre, per poi risolversi magari questi regali in cose spesso inutili, dice sempre un italiano su tre. Però se si aggiunge il denaro per viaggi, cene, feste, si arriva a 446 euro a persona. Questo è appunto un'indicazione che ci viene da questa rilevazione di Altro Consumo. Poi chi si rivolge ai mercati degli agricoltori? Una famiglia su tre, ce lo dice la CIA, la Confederazione Italiana dell'Agricoltura. E quanto spenderemo invece per il pranzo di Natale? Spenderemo il 15% in più rispetto all'anno scorso. Questo lo dice Il Sole 24 Ore oggi nelle pagine di Impresa e Territori. Insomma, non so se vi state accorgendo che in questo Natale state spendendo di più o state spendendo di meno, avete cercato di contenere magari a vantaggio, che so, di un viaggio, oppure di un regalo un po' più importante che avete voluto fare o farvi addirittura, perché ci si può anche fare qualche regalo in autonomia da soli per festeggiare il Natale. Tutto ciò premesso, io andrei con la prima notizia del nostro giornale radio del risparmio, che quest'oggi è particolarmente ricco.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Aspettavo i piatti, perché davano più l'effetto ancora di questa cavalcata, di questa carica della Consob, la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, che, come aveva anticipato la collega Piera Ceci durante il giornale radio, ha raggiunto i 1000 siti oscurati per esercizio abusivo della attività finanziaria, della consulenza finanziaria. Poco più di 4 anni di attività, 54 mesi hanno comunicato proprio dalla stessa Consob, e da luglio 2019 a oggi si è arrivati a oscurare 1000 siti. Li abbiamo segnalati via via, non vi abbiamo detto tutti i nomi, trovate però, se volete, andate sul sito della Consob, consob.it, sezione occhio alle truffe, trovate l'elenco dei siti oscurati. Lì l'attenzione va sempre tenuta molto molto alta, perché spesso, prima di tutto, questi siti cercano di cambiare la loro denominazione, il loro indirizzo, e così ripresentarsi. Poi c'è comunque qualche giorno di attesa tra il provvedimento di Consob e poi l'efficacia effettiva, cioè il fatto che il sito non sia più raggiungibile da parte nostra. sono siti, non possiamo dire che sono tutti siti truffaldini, anche se diciamo la probabilità è molto, molto forte, ma sono siti più che altro che esercitano abusivamente l'attività di raccolta del risparmio. Quindi se ci imbattiamo in qualcuno di questi siti, se ci telefonano, purtroppo pare che le vacanze natalizie siano un momento anche propizio per fare queste telefonate, le chiamano telefonate a freddo per coglierci un po' di sorpresa, ci propongono rendimenti mirabolanti che vanno al di là di qualsiasi ragionevole aspettativa rispetto ai mercati finanziari, ecco, allora prima di tutto non accettiamo se non capiamo bene che cosa si stanno proponendo, e poi magari sempre un giro sul sito della Consob per verificare chi ci sta parlando. Buona norma, quando riceviamo questo tipo di proposte di telefonate, chiedere se effettivamente la società è autorizzata a operare come Consob e come la normativa italiana richiede e pretende giustamente. E allora siamo giusti giusti, Pietro, per lanciare invece un'altra autorità che ha una sua introduzione sempre di grande musica. Non è che io voglia sostituirmi a musica maestro, naturalmente, anche se la selezione, per, come sapete, per le autorità vigilanti sul mercato è una, noi la facciamo sempre precedere da queste segnalazioni, da questi brani di musica classica. Questa volta l'avete riconosciuto, è la cavalcata delle Valchirie che, come sempre, precede la notizia che riguarda l'antitrust. Allora, l'autorità garante della concorrenza del mercato ha irrogato una sanzione di 1.560.000 euro a Facile Energy SRL per inottemperanza, perché la società era stata diffidata dall'autorità che le aveva imposto di cessare una pratica scorretta che era stata accertata un anno fa, esattamente un anno fa. Il procedimento riguardava l'adozione di varie pratiche scorrette che erano tutte finalizzate ad attivare contratti di energia elettrica e di gas che non erano in realtà richiesti. Quindi mancato rispetto degli obblighi di garantire ai consumatori sia il ritorno al suo fornitore precedente, al loro fornitore precedente, sia il diritto a non pagare eventuali importi che fossero fatturati. L'autorità ha accertato che questa condotta, appunto, di imporre in qualche modo contro la volontà o addirittura all'insaputa del consumatore il contratto, questa condotta secondo l'autorità non è cessata, lo dice l'autorità stessa, quindi Facile Energy risulta inottemperante al provvedimento sanzionatorio e a questo punto è scattata la multa di 1.500.000 a Facile Energy. Peraltro la notizia è propizia, scusate la rima involontaria, per ricordare che la fine del mercato di maggior tutela per la fornitura di energia elettrica è stata prorogata al 1° di luglio del 2024, quindi non più dal 1° aprile del 2024, ma dal 1° luglio del 2024 cesserà per buona parte di coloro che ancora sono nel mercato di maggior tutela, cesserà questo tipo di tutela e verranno avviati al mercato di libera concorrenza. Ci sono naturalmente tutta una serie di cautele, non verranno interrotte mai le forniture, quindi dobbiamo stare più tranquilli. Vi ricordo invece che non c'è ancora nessuna proroga per quanto riguarda la fornitura del gas, che quindi vedrebbe cessare il mercato di maggior tutela dal prossimo 10 di gennaio. Questo però salvo proroga dell'ultimo minuto. Anche per il gas non c'è da preoccuparsi, non resteremo senza fornitura. Chi è in regime di maggior tutela verrà avviato o alla scelta di un fornitore in regime di concorrenza, oppure ci sarà tutta un accompagnamento al mercato in libera concorrenza. Ah, niente più musica classica, Pietro, va bene, va bene. No, allora questo mi fa pensare che è il momento di lasciare il tema della energia. In realtà dovevo ancora segnalarvi che secondo Segugio.it, il comparatore famoso, sul mercato appunto dell'energia, quello del mercato in concorrenza, stanno tornando le tariffe a prezzo bloccato. Erano scomparse ovviamente per via dei mostruosi rincari che abbiamo subito nei mesi passati, l'anno scorso per il gas, adesso sono tornate e, tra l'altro, sempre dice Segugio.it, in questo ultimo trimestre dell'anno abbiamo visto una accelerazione dei passaggi al mercato libero, sono aumentati i contratti attivati dai consumatori. A proposito dei consumatori, vorrei ricordarvi con uno stacco, sentiamo lo stacco.
Il Radio Consumatore, le risposte alle vostre domande.
Lo stacco per dirvi che per tutte queste materie, ad esempio il passaggio al mercato libero, l'abbandono del mercato di maggior tutela, l'uscita al mercato di maggior tutela, ma anche molte altre cose, che so, la tutela per quanto ci riguarda come correntisti bancari, come investitori, come condomini, perché il condominio è sempre anche un terreno spesso di litigi e di scontri, ebbene per tutto questo potete sempre fare affidamento non solo alla nostra posta elettronica 2didenari@radio24.it, ma a un portale radioconsumatore.it, ilradioconsumatore.it, dove in collaborazione con avvocati che si occupano, che sono esperti di consumo, vi possiamo fornire tutta una serie di indicazioni di casi risolti che potete ascoltare. Poi se potete anche utilizzare naturalmente la piattaforma dell'esperto risponde, l'esperto risponde/ilsole24ore.com, che è il servizio del Sole 24 Ore, forse lo avete anche sentito in queste settimane nei nostri promo, è un altro servizio, un servizio storico pluridecennale del Sole 24 Ore che fornisce appunto indicazioni, anche in questo caso una banca dati con centinaia di migliaia di casi risolti, consultabile gratuitamente. Partite dal sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com. E concludiamo questa rassegna di notizie miste tra avvisi delle autorità, decisioni, sanzioni, appunti da prendere per il nuovo anno, appunti che potete prendere sulla agenda del risparmio che Deborah Rosciani ed io abbiamo curato anche per il 2024. Se non la trovate in edicola, se non la trovate in libreria, potete cercare su Shopping 24, è il nostro sito, il sito di e-commerce del gruppo 24 Ore, è forse il modo più semplice, se non volete cercare nelle varie librerie, nelle varie edicole, per farvi recapitare la nostra agenda del risparmio 2024. 2024, un anno in cui, l'ho letto oggi sul Sole 24 Ore, ve lo voglio segnalare, lo scrive Marco Alessandrini, il 2024 sarà l'anno in cui le farmacie saranno più numerose, diventeranno più numerose degli sportelli bancari. Naturalmente perché? Non solo perché le farmacie aumentano, e la cosa è spiegabilissima visto che la popolazione, per così dire, non ringiovanisce, ma perché gli sportelli bancari, come abbiamo segnalato qualche volta qui a Due di Denari, chiudono spesso, gli accorpamenti, le fusioni portano a una riduzione, e specialmente nei piccoli centri, diciamo che molte banche sono diventate, molti sportelli sono diventati introvabili, e quindi risultava, questo apprendo dall'articolo di Marco Alessandrini sul Sole 24 Ore di oggi, che a fine 2022 c'erano 20.985 sportelli bancari e 19.973 farmacie. Siamo arrivati a 20.442 sportelli, quindi ne abbiamo persi altri 500, mentre le farmacie sono diventate 20.100. Tenendo questo ritmo, nel 2024, probabilmente già nel primo semestre del 2024, vedremo un sorpasso, quindi avremo in Italia più facilità a trovare una farmacia che non a trovare uno sportello bancario. I tempi cambiano, non cambia invece l'appuntamento con le borse.
Data breach.
Due di denari.
parliamo di detersivi, se prendiamo quelli in offerta ha una densità, compriamo quello a prezzo pieno è molto più denso.
Una particolare declinazione della shrinkflation, insomma della sgrammatura, qui invece potrebbe dire un allungamento, una diluizione più che altro. Non di questo però vogliamo parlare con Pier Ezaia, che è il presidente di Astoi Confindustria Viaggi. Buongiorno, benvenuto, anzi bentornato se ricordo bene a Due di Denari.
Buongiorno, sì, bentornato, ero già stato invitato alla vostra trasmissione.
E allora ci fa piacere riaverla, le vacanze natalizie, le vacanze di fine anno sono un momento di viaggi, come va? Secondo i vostri associati pare che stia andando bene, non so se naturalmente voi siete poi autorizzati a fare tutti gli scongiuri possibili, però sembra che siano ben intonate, come si dice talvolta, dei mercati finanziari.
Sì, direi bene, è un'onda lunga che prosegue da tutto inizio 2023, quindi bene l'estate e molto bene anche queste vacanze, diciamo, natalizie. Quindi riscontriamo quello che è un po' un fenomeno post-Covid, la voglia di viaggiare, il viaggio è diventato un bisogno incomprimibile e quindi magari aggiustando il tiro, magari evitando alcune alberghi che costano un po' troppo perché c'è il tema inflazione, però le persone non rinunciano a un bene che è diventato veramente primario.
Il vostro osservatorio, l'osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, che è l'associazione proprio del tour operating italiano, segnala una serie di tendenze che sono tutte interessanti, poi ognuno degli ascoltatori si riconoscerà oppure no in quello che andiamo a dirgli. I trend sono tutti positivi, cioè in Italia va bene la montagna, in Europa dite vanno bene i tour in Islanda, vulcani permettendo, in Norvegia, però bene anche Canarie, Capoverde, soggiorni balneari di quelli esotici, Maldive, Zanzibar, il Kenya, eccetera. Insomma, pare che ci sia proprio più dinamicità nel settore. Siamo tornati a viaggiare per davvero, ecco, più del pre-pandemia? È la domanda che viene subito.
In questo momento, allora, se prendiamo tutto il 2023, siamo allineati al 2019. Se isoliamo il periodo di Natale e Capodanno, siamo sopra i livelli del 2019. Quindi sia come volumi, quindi numero di passeggeri, sia come ricavi. E le destinazioni più o meno tutte bene, come ha detto lei. L'unica cosa, forse l'unico prodotto che in questo momento segna un po' di arretramento è l'Egitto. E anche la Giordania per le evidenti tensioni medio orientali. Però non è nemmeno un collasso, è un lieve rallentamento, le persone si sono spostate più su Canarie e Capoverde per il medio raggio, ma sostanzialmente, come le dicevo prima, bene o male rischedulano, come diciamo noi in gergo, ma non cancellano.
E come le crociere, che sono un altro ambito che io dico forse una cosa magari superata, mi pare che vadano sempre forte in questo periodo, magari ovviamente verso territori più caldi, mari più caldi che non la fascia continentale.
Vanno bene anche le crociere, Emirati Arabi, diciamo che la crociera è anche un momento molto consono a festeggiare il 31 dicembre, quindi più per le partenze di Capodanno festeggiare il Natale a bordo e il Capodanno a bordo è diventata un po' una tradizione, quindi siamo contenti anche di quello, perché all'interno di Astoi ci sono anche i croceristi e quindi per noi è un segnale importante che riprenda anche questo segmento di mercato. Siamo complessivamente soddisfatti, guardi, perché riscontriamo che pur con tutti i problemi che il settore deve affrontare, perché è un settore molto sensibile non solo ai conflitti, non solo alle fluttuazioni economiche come tutti i settori, ma anche a fenomeni di costume, sociali, politici, siamo contenti di essere tornati, diciamo, a fare il nostro lavoro a piena velocità.
In generale, mi pare di capire, lo dice sempre il vostro osservatorio, restiamo in vacanza, usiamo queste vacanze qualche momento in più, un giorno, due giorni in più, mi sembra, no? Otto giorni e mezzo è il dato medio, poi insomma la media, come sempre, dice e non dice.
Per le vacanze balneari è 8 giorni e mezzo, ovviamente tiene la media di chi fa magari a settimana secca e di chi fa un pochino di più. Per i viaggi invece itineranti, che è un altro, diciamo, segmento che sta prendendo molto fiato e sta viaggiando molto bene, quindi circuiti, tour in Oriente, in Giappone, in Sud America, in Sudafrica e negli Stati Uniti, la durata invece è vicina ai 10 giorni. Quindi le persone, ecco, non si muovono solo per riposare o divertirsi, ma anche per fare esperienze, scoperta, incontrare nuovi popoli, nuove culture. Quindi c'è anche questo viaggio, diciamo, a maggior valore aggiunto, che è tornato tonico.
Se uno non avesse ancora deciso, un consiglio per pescare il viaggio dell'ultimo minuto, senza magari andare incontro a qualche algoritmo troppo esigente, abbiamo segnalato in questi giorni questo rincaro molto importante, direi fin troppo importante per alcune tratte nazionali, per alcune tratte aeree nazionali. E invece, ecco, cerco qualcosa, però sì, un last minute, ma dove potrei trovare ancora offerte interessanti, Presidente?
Guardi, lo diciamo con soddisfazione, pur capendo che magari qualcuno che può fare la vacanza in quelle condizioni è oggi invece un pochino più frenato. C'è veramente poco. Oggi c'è l'unico fenomeno che si può sfruttare, è che comunque qualche caso di influenza e anche di Covid c'è, e quindi questo porta le persone magari ad annullare la prenotazione per ragioni di questo tipo, e quindi magari si libera qualche posto a macchia di leopardo sulle varie destinazioni. Però bisogna entrare in agenzia dicendo: ecco, voglio partire, che cosa c'è che si è liberato al volo, perché non c'è una destinazione in questo momento scarica che consente di fare offerte, ecco.
Non abbiamo trascurato nulla, insomma, sembra di capire. E invece, per quanto riguarda le tutele, lei appunto ha fatto il caso: non posso partire perché mi sono preso un malanno, quindi ho un imprevisto di quelli ingestibili, devo per forza rinunciare al mio viaggio. Sappiamo che le tutele per i viaggiatori, quando si tratta di viaggi organizzati, sono ampie, sono, mi pare di dire, soddisfacenti. La Corte di Giustizia Europea è intervenuta tante volte e le stesse direttive, insomma, impongono che quando uno acquista un pacchetto poi debba essere tutelato a tutti gli effetti.
Sì, le direttive sono molto severe, diciamo così, e quindi chi opera come noi nel turismo organizzato è obbligato a osservarle, ma non è solo un tema di legge, è anche che la nostra proposta di viaggio è necessariamente più inclusiva, più tutelante, più garantita per certi versi. È un po' una proposta diversa da chi magari cerca di fare da sé per avere un prezzo un pochino più basso. Però assistiamo, questo l'abbiamo ratificato molto dopo il Covid, che questo tipo di tutele sono diventate molto importanti, e quindi anche i trend di mercato ci dicono che quello che noi chiamiamo il package, quindi i pacchetti turistici rispetto a il fai da te, ha una crescita maggiore, e un po' questo ci conforta, perché forse, sebbene dopo un evento tragico come la pandemia, però viene riconosciuto un po' il valore della filiera.
Cioè, quindi ci stiamo più affidando, diciamo così, al pacchetto, perché sappiamo di avere maggiori tutele se poi dovesse esserci qualcosa, non solo perché ci impedisce di partire, magari anche in loco non troviamo quello che ci aspettavamo, che ci era stato prospettato, e in questo caso, anche esatto, in questo caso il pacchetto mi tutela.
È proprio questo, cioè cercano, ovviamente questo le dico per onestà, dipende anche dalla complessità del viaggio. È molto vero che anche nelle capitali europee spesso ci si va senza grossi problemi anche da soli, però più un viaggio è complesso, più c'è un volo, più un soggiorno, un albergo, un tour, allora è chiaro che lì il servizio che ti può dare un operatore, un professionista che ha certificato i servizi, che ha la sua rete di assistenza sul territorio, insomma, sono delle garanzie per cui uno si sente anche più sicuro, e per certi versi assicura il proprio bene, non solo nei confronti dell'annullamento, dove ci sono delle assicurazioni specifiche, ma anche si assicura il buon fine, il buon esito della vacanza.
Lei consiglia comunque di estendere, ci sono molte proposte assicurative che vengono fatte quando si sottoscrive, quando si decide per un viaggio, anche un viaggio organizzato. Lei consiglia comunque di estendere, di utilizzare queste coperture, perché la gente magari sa che noi italiani siamo resti, refrattari, verrebbe da dire, all'assicurazione, no? Non ci crediamo mai troppo.
Sì, e poi vengono visti magari come degli orpelli, no? In realtà alcune sono veramente molto utili, perché purtroppo la possibilità magari di non partire per un evento imponderabile, banalmente per un'influenza per cui uno ha la febbre non può partire, piuttosto che aumentare le spese mediche quando si va all'estero, perché normalmente le polizze base che vengono date nei pacchetti di viaggio sono limitate, quindi uno poi si ritrova in Egitto o a New York, mi faccia dire, certo, dove deve fare un intervento, avere un'assistenza medica, cominciano a essere spese molto molto robuste, per cui insomma forse conviene investire prima qualche soldo e partire più tranquilli.
Ho apprezzato questo accostamento tra un territorio che magari, non so, il Medio Oriente, ecco, può essere più turbolento, ma anche invece la evolutissima New York, perché in realtà la sanità può costare cara, forse anzi finisce per costare più cara a New York che non in Egitto.
Sì, questo è proprio il problema, al di là del fatto che il paese offre tutte le possibilità di assistenza, perché ovviamente è un paese molto evoluto, però i costi sono veramente, proprio uno non si rende neanche conto a volte di cosa può costare banalmente un cardiogramma, un esame del sangue o
un spese dentista,
così,
mi viene
diciamo,
a dire,
per servizi, sì, anche banali,
certo.
E quindi insomma meglio partire coperti, questo è un altro consiglio.
Grazie a Pierre Zaia. Allora, buon viaggio a tutti. Non so se lei andrà via o resterà a presidiare invece per l'associazione.
Sa come dice quel detto, che la porta del falegname è quella più brutta, quindi noi,
certo,
durante le vacanze stiamo a casa.
Sì, sì, io la sapevo col calzolaio che ha le scarpe sempre rotte, ma insomma,
esatto,
il senso è quello lì. Allora, noi le facciamo tantissimi auguri. Pierre Zaia,
grazie,
presidente
mille
di Astoi, Confindustria Viaggi, passi delle buone festività e ci risentiremo nel 2024. Grazie.
24. Grazie mille, arrivederci.
E adesso traffico.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Due di denari.
Devo dire che Marco Lombardo quest'oggi si è veramente superato nell'andare a cercare brani natalizi, sì, ma meno abituali, meno scontati, e quindi anche con quest'ultimo brano che introduce la nostra ultima parte della trasmissione abbiamo l'opportunità di sentire qualcosa di meno ascoltato in questo periodo. Abbiamo l'opportunità anche di sentire il vicepresidente nazionale della Confesercenti, Nico Gronchi. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, grazie a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ci eravamo già accordati per ragionare un po' sugli acquisti, i regali dell'ultimo minuto, insomma anche per fare il punto su come sta andando. Stiamo comprando, abbiamo appena sentito che sui viaggi il settore sta andando bene, vediamo come sta andando per quanto riguarda il commercio, ma ci interessa anche sapere invece qualcosa dello sciopero di quest'oggi. Le parti, cioè voi e i sindacati, sembrano lontane sul rinnovo del contratto. Cosa possiamo dire a questo proposito, Presidente?
Ma diciamo intanto che in premessa il diritto allo sciopero è assolutamente legittimo e rispettiamo in toto una scelta che i tre sindacati insieme hanno fatto, ma in una data particolare, poi c'è stato una sorta di invito a non fare acquisti. Insomma, per quanto ci riguarda, noi abbiamo detto in più occasioni e lo ribadisco anche oggi, che siamo pronti a sederci al tavolo delle trattative, nella piena consapevolezza che un contratto scaduto da tanto tempo ha bisogno di essere riguardato. Quello che chiediamo ai sindacati è di sederci, di ragionare su tutto l'insieme degli strumenti contrattuali. Non possiamo sfogliare il carciofo un pezzo per volta, perché vogliamo fare una cosa seria e importante, dare risposte ai tanti lavoratori del mondo del terziario che le stanno aspettando. Quindi c'è uno sciopero, ne prendiamo atto, non ci risultano in questo momento chissà quali di servizi e nemmeno adesioni di massa, però insomma cogliamo il segnale e diamo altrettanto la disponibilità a sederci da domani mattina intorno a un tavolo, alla condizione che parliamo di tutto l'insieme degli strumenti, tutto qua.
Mi sembra, le faccio solo quest'altra domanda sull'agitazione di oggi, sullo sciopero di oggi, che dal punto di vista del trattamento economico le posizioni non siano così distanti, mentre invece è su altri istituti che non faticate a trovare un accordo, quindi.
Beh, un po' l'esempio che ho fatto prima, noi abbiamo chiesto al sindacato di sederci, di ragionare non solo dell'aumento contrattuale, su cui siamo sostanzialmente anche abbastanza vicini, quindi la parte economica pura è abbastanza vicina, noi vogliamo ragionare però di tutti gli altri strumenti, di una flessibilità più attuale ai bisogni odierni, una serie di strumenti collaterali al contratto che servono a creare efficienza nel rapporto con i nostri lavoratori, perché il tema vero è che noi ancora abbiamo un contratto che risponde a dinamiche da anni 80 e 90. Il mondo del terziario è profondamente cambiato, è cambiato il rapporto con i nostri lavoratori, che ci chiedono anche loro spesso e volentieri più flessibilità e strumenti alternativi. Si tratta di sedersi e di guardare tutto l'insieme, poi siamo pronti a trovare la soluzione.
La ringrazio di questi chiarimenti e veniamo invece a come stanno andando gli acquisti, perché insomma abbiamo detto i viaggi bene e le compere come vanno, i regali di Natale?
Beh, siamo un paese molto particolare, come sempre ci distinguiamo un po', e fino a 3 giorni fa il 75% degli italiani doveva ancora comprare la stragrande maggioranza dei regali. Quindi
accidenti, mi avete beccato.
Rush.
Sì, prego. No, facevo una. Anche io mi sono riconosciuto in quei 3 italiani
su 4. Guardi, se la può consolare anch'io, ecco, diciamo la verità, per cui sono anch'io fra i ritardatari. Però in questi ultimi 3 giorni, 4 giorni assisteremo al rush finale, e quest'anno qualche dato interessante lo stiamo registrando, intanto perché non c'è nessuna caduta o crollo degli acquisti, anzi in alcune realtà stiamo assistendo ad una tenuta che per certi versi anche ci sorprende, ma è molto dovuta ad una reazione molto forte del commercio e delle città, per cui in giro per il paese stiamo assistendo a migliaia di iniziative legate al Natale, mercatini, eventi che stanno riportando le persone, ognuno di noi, a riscoprire le città, le piazze, i quartieri, e questo è un gran bel segnale in senso generale, ma anche e soprattutto un effetto traino per il commercio. Si spenderà un po' di più rispetto allo scorso anno, un po' dovuto al fatto che spenderemo volontariamente qualcosa di più quest'anno, ma insomma, molto è dovuto anche purtroppo all'inflazione. Ed è anche interessante notare come c'è un po' un calo di due settori che più di altri fino allo scorso anno guidavano le nostre classifiche, che erano sostanzialmente l'enogastronomia e l'elettronica, che in questo momento invece vanno un po' indietro in classifica, a vantaggio invece per esempio dell'abbigliamento, dei voucher, del regalo o dei viaggi, che stanno crescendo non poco.
Per quanto riguarda, diciamo, i regali dell'ultimo minuto, spesso poi però si fanno acquisti di cui magari ci si pente. Lì allora buona norma, mi pare di capire, scontrino di cortesia se abbiamo il dubbio che la persona a cui abbiamo destinato il regalo poi non lo gradisca, e questo è una cosa che possiamo sempre pretendere come consumatori, come acquirenti.
Beh, assolutamente sì, in particolar modo nei negozi fisici questo è regolamentato ormai da tanto tempo, ci sono regole molto semplici, molto leggibili, che garantiscono i consumatori nel caso ci siano difetti o che il negozio è chiamato a sostituire o a sistemare il prodotto o a dare qualcosa di alternativo, nel caso in cui invece ci sia semplicemente bisogno di cambiare l'oggetto perché non piace o per qualunque altro motivo, ovviamente i negozi sono a disposizione, fa parte del valore che un negozio fisico riesce a dare. Ci sono poi le regole anche online, ma sappiamo che poi è tutto un po' più difficile, quello che sembra semplice non lo è, e tutta una serie di cose, quindi l'invito che facciamo è un po', lo stiamo anche registrando, a riscoprire il negozio di vicinato, quello che conosciamo, con un uomo o una donna di là al bancone, è un invito che anche quest'anno ha un valore.
Allora, vediamo, diciamo, con favore questo ritorno un po' all'acquisto in presenza, esatto. Visto anche perché abbiamo avuto dei momenti negli ultimi anni in cui la presenza ci era stata impedita. Un'ultima cosa veramente in 30 secondi, dalle vostre statistiche risulta che stanno aumentando i regali di tipo estetico, il parrucchiere, i massaggi, i trattamenti per i capelli, per la barba e cose così.
È tutto in linea, sono i cosiddetti servizi alla persona che stanno crescendo a discapito invece di prodotti oggetti, per cui c'è una riscoperta dalle terme ai massaggi passando per i servizi estetici, ma per esempio le profumerie continuano a crescere, si regala un po' più questo tipo di cose rispetto magari all'oggetto d'oro o al capo di abbigliamento, ma insomma sta un po' nel filone del cambio sociale che sta attraversando anche il nostro paese. È comunque un segnale positivo.
Allora, noi la ringraziamo, Nico Gronchi, vicepresidente nazionale di Confesercenti. La ringraziamo anche per la cortesia di avere accettato di parlare con noi dello sciopero di oggi e delle posizioni che sono in campo. Ne approfitto per dire che anche durante il giornale radio, naturalmente, e poi in effetto giorno, avremo ulteriori approfondimenti su questo stesso tema. Gli altri ascoltatori chiedevano se poi la cosa sarebbe proseguita. Certamente sì, Radio 24 non ha l'abitudine di lasciare le cose appese e ci sforziamo sempre di essere puntuali. Intanto puntualmente le facciamo invece gli auguri di un buon Natale e di un ottimo 2024, Presidente Gronchi.
Grazie infinite, ricambio a voi e agli ascoltatori. Un caro saluto.
E allora concludiamo queste puntate in diretta, perché la settimana prossima, naturalmente non il giorno di Natale né quello di Santo Stefano, non saremo in onda come Due di Denari. Torneremo in onda il giorno 27 con la prima di tre puntate cosiddette panettone, perché abbiamo selezionato i contributi più interessanti che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi e ve li riproponiamo, selezionati come sempre dal nostro ottimo Marco Lombardo. Marco Lombardo, che è la prima persona che voglio ringraziare per l'aiuto che costantemente e quotidianamente dà a Deborah Rosciani e a me. Gli faccio i migliori auguri, ringrazio anche e faccio gli auguri a Pietro Lacorte, e Pietro Lacorte per tutti i tecnici che si avvicinano dall'altra parte e fanno in modo di realizzare questo miracolo, per cui io parlo e voi riuscite ad ascoltarmi. Grazie Pietro, grazie a tutti i tuoi colleghi e naturalmente in ultimo tanti auguri a tutti voi.
DigitalLex, per la tua reputazione online. DigitalLex.it.
Vi ha presentato Due di Denari.